www.redigio.it e la storia continua. I fiumi inventati di Milano. La documentazione d'archivio ci offre una eccezionale rivelazione. È vero, Milano è l'unica città di Europa che non ha un fiume che la attraversa, come hanno messo in evidenza innumerevoli studiosi, ma ha supplito a questa condizione con iniziative sorprendenti. Ha indirizzato, o meglio, ha proiettato verso la città tre grandi corsi d'acqua dell'antichità, che si trovano tra 10 e 20 chilometri di distanza. Il dislivello, di cui si darà ragione nel proseguo di questa trattazione, assieme alle fonti da cui sono tratte le note che seguono, tra Milano e i corsi d'acqua interessati, giustifica l'impiego di quel proiettare che alimenta l'immagine di una grande portata d'acqua vigorosa. Tutti e tre i corsi d'acqua sono stati deviati e derivati in epoca romana o in epoca precedente. E si tratta di la Vepra, canale derivato dal fiume Olona, all'altezza di Ro, Vepra o Naviglio della Vepra, dal XII al XIII secolo, sia nel parlato che sia nello scritto, l'idronimo, il nome di questa via fluviale, viene sostituito con una sovrapposizione lessicale con una identificazione del fiume da cui si origina. Quindi Olona, Ollona, Orona e simili. Attualmente conosciuto quasi unicamente come Olona. Il canale tornava originariamente all'Olona all'altezza di Siziano, prima di subire numerose deviazioni, come vedremo. Il Nirone, altro fiume, fontanile, dalle dimensioni imponenti, con la captazione della testa, che è fra Roserio e Baranzate, e che nell'arginatura contiene 8 risorgive, un vero e proprio lago, implementato da un altro fontanile che vi viene immesso, il Rigosella, nell'attuale via Rigosella, tra via Montecenere e MacMahon, alimentato da 16 risorgive. E il canale usciva a sud della città indirizzandosi verso il Po. Altro fiume, il terzo, Seveso, è l'unico fiume con provenienza dalle Prealpi di Como e indirizzato verso Bresso, e il Lambro con deviazione verso Milano e ritorno al Lambro più a sud. Questi corsi d'acqua in parte erano navigabili e hanno contribuito, oltre che per l'indispensabile fruizione dell'elemento idrico per l'insediamento e le attività produttive, principalmente a trasporti materiali, le pietre delle Prealpi per l'assenza di cave in pianura e per le imponenti costruzioni imperiali della Milano dell'Impero Romano. Poi per il sistema della fognatura, il Seveso in particolare, il porto fluviale, la Vepra, e per l'alimentazione, porto in antico e poi fossato del castello e fortificazioni della città. E qui c'era il Nirone. Si ha la sconcertante impressione che per qualche misterioso disegno la località su cui è stata fondata Milano sia scelta per la sua particolare posizione, sopraelevata rispetto al territorio circostante, in via di definitivo risanamento, con la miriade di fontanili, autentica spugna assorbente delle stese paludi, e con risorse finanziarie e di manodopera, schiavi di enorme portata, e abbia dato corpo al progetto di una nuova città su una preesistente nucleo insediativo. Che Milano e la pianura del secondo e terzo secolo avanti Cristo superi per fertilità ed estensione tutte le pianure d'Europa è che dai moltissimi maiali macellati in Italia e destinati al consumo privato e all'approvvigionamento dell'esercito, la quasi totalità viene fornita da questa pianura. E così scrisse Polibio. E stupiscono per la ricchezza e per la padronanza delle rotte commerciali, accreditando così l'ipotesi di una popolazione potente con programmi e progetti di ampissimo respiro. In assenza però di fonti certe, scritte o archeologiche, non è possibile proporre. La storia non avvalora nessun tipo di induzione, per cui nel prosieguo saranno puntigliosamente rilevati solo i dati tecnici oggettivi. Ai tre grandi corsi di acqua citati sono da aggiungere l'Acqua Longa, che ha un fontanile di ragguardevoli dimensioni, con quattro risorgive che hanno in origine in zona di Gorla, e una fitta ragnatela costituita da rogge derivate, canali, fontanili, che saranno in parte, e i più importanti o comunque di interesse per la presente ricerca, rilevati nel prosieguo e o desumibili per gli strumenti tradizionali, tipo il catasto teresiano del 1721 e successivi, digitalizzati e presenti nell'archivio di Stato, oltre che dalla pubblicistica relativa ad argomenti specifici e citati in bibliografia. È necessario tenere conto, inoltre, che i tre grandi corsi di acqua che hanno costituito di fatto la nervatura della storia economica e sociale della città del Medioevo e nell'epoca moderna sono stati affiancati da altri grandi corsi di acqua, in particolare della Vettabbia, di cui è stato rinvenuto, con il soccorso dalla dea Bendata, un disegno settecentesco con l'immissione di Nirone, Severo e Vepra e costituirne il maestoso corso. È una delle tante trasformazioni, deviazioni o congiungimenti che hanno martoriato questa città, sì da rendere sostanzialmente impossibile la ricostruzione storica di quanto è avvenuto nei secoli. Dopo l'attestazione dei tre grandi corsi di acqua citati all'inizio e con l'avvento dei liberi comuni, l'economia agricola è interessata da un fenomeno di imponenti dimensioni, l'irrigazione di terreni cosiddetti da asciutta. Sulla scia e sull'esempio dei fontanili e delle loro appendice, costituita dai prati a marcita, che assicurano una redditività in fatto di foraggio, ma anche per i cereali, di gran lunga superiore alle colture tradizionali, viene messa in atto una politica imprenditoriale di straordinaria rilevanza. Ad esempio il casato Trivulzio in primis, ma anche dei potenti monasteri, e con l'escavazione di canali irrigatori di portata straordinaria, come nel caso della la Muzza, nel comprensorio di Lodi, che proprio per le sue dimensioni, sulla cartografia dell'epoca è evidenziata come flumen, oppure allargamento o costruzione di canali che assumono l'idronimo di Naviglio, se resi navigabili, come meglio specificato nella Costituzione del 1501. Può essere utile anche ricordare che il monachesimo contribuisce a diffondere la pratica dell'irrigazione e, ove possibile, anche del fontanile, scavandone e captandone la sorgente, e del prato a marcita, ma non le inventa, come proposto in parte dalla pubblicistica, essendo presenti ben prima dell'era volgare. Insomma, in questo coacervo di fiumi, canali e deviazioni e emissioni, alla ricerca di un assetto armonioso ed equilibrato, in una città che è nata senza acqua, e questo diventa fatica di Sisifo, avviare una ricerca che attesti incontrovertibilmente come e dove fluiscono i corsi d'acqua nel tempo e nel territorio. La stessa Olona è oggetto, come vedremo, di rami secondari e scolmatori, che mantengono l'idronimo di Olona o Vepra, ma che proseguono rispettivamente verso il Lambro meridionale, la Darsena e l'area di via Ferruccio Parri. Ora Milano ha assunto un volto totalmente diverso dal passato, fatto di corsi di acqua in superficie e vivendo un periodo sofferto dove l'elemento acqua sopravvive marginalmente. Con due dei suoi navigli, quello grande e il Pavese, che sono ancora scoperti, e marginalmente con altri per i quali sono in itinere progetti di riproposta, in particolare per il naviglio interno o fossato, con progetto di riapertura, senza escludere la Martesana e la Vepra Olona, che giunge quest'ultimo scoperto fino a 100 metri dalla città, a Mulino Dorino, ai confini di Pero, e potenzialmente fruibile con possibili saggi di riapertura e a finestra parziale, presso il quartiere QT8, Montagnetta, via Pogatschning, prima di percorrere ormai definitivamente scoperto dell'area Barona in poi. www.redigio.it e la storia continua.